Le 23 minuti, rieccoci di nuovo. Un saluto da Mattia Guastafiero. Dunque, quanto è probabile adesso il rischio che il conflitto in Iran si allarghi ancora di più? Quali attori potrebbero essere coinvolti, scendere in campo? Ci chiediamo questo stasera all'Orizzonte delle 20, questo è il nostro filo rosso della trasmissione, perché oggi una serie di notizie suggeriscono quantomeno il rischio che l'escalation possa coinvolgere in una spirale nuovi soggetti e altri paesi. Nell'ordine, quattro fatti. Il primo, oggi un missile iraniano è stato intercettato dalle forze della NATO nello spazio della Turchia, che si è riservata il diritto di rispondere. Secondo, la CNN dice che gli Stati Uniti starebbero armando le milizie curde iraniane per favorire una rivolta popolare dentro l'Iran. Terzo, i paesi del Golfo continuano a essere presi di mira dai droni iraniani e da giorni si parla di un loro possibile cambio di ruolo nella guerra, da una posizione difensiva a una offensiva. Questo è uno degli interrogativi, se le monarchie del Golfo a un certo punto reagiranno. E quarto, la quarta incognita, sono i paesi europei, dalla Francia alla Gran Bretagna, passando per la Germania, c'è la possibilità che decidano di intervenire a difesa dei propri interessi nel Golfo e concederanno agli Stati Uniti l'uso delle basi americane sul proprio territorio. Questo è un altro dei fatti di cui si sta iniziando a parlare, che coinvolge anche l'Italia, ovviamente. Queste dunque le notizie, gli interrogativi di questo quinto giorno di guerra che ci poniamo stasera con i nostri ospiti, per provare a capire anche in base alle risposte quelli che possono essere gli scenari del conflitto nei prossimi giorni. Con un occhio ovviamente sempre alla cronaca, perché in queste ore la notizia di un blackout totale in Iraq, Iraq che, lo sapete, ospita basi americane, l'ambasciata statunitense ha invitato i cittadini a lasciare il paese. Partiamo da qui, saluto allora la nostra prima ospite che è Valeria Giannotta, direttrice scientifica dell'Osservatorio Turchia del CESPI, il Centro Studi Internazionali. Benvenuta Giannotta.
Buonasera, grazie per l'invito.
Grazie a lei. Allora, innanzitutto, uno dei fatti di oggi, che informazioni abbiamo su quel missile partito dall'Iran, intercettato dalle forze della NATO nello spazio turco? Alcune fonti sostengono che fosse diretto verso Cipro, altre in Turchia. Lei che cosa ci può dire?
Sì, al momento in Turchia non c'è certezza sull'origine del missile. Il comunicato del Ministero della Difesa parla di un missile dall'Iran, intercettato appunto nello spazio aereo turco con la traiettoria Iraq-Siria. Il missile è stato abbattuto con un sistema difensivo NATO nel territorio di Hatay, che è la città turca al confine con la Siria. Ci sono diverse speculazioni a livello dell'opinione pubblica, molti appunto sostengono che era un missile destinato a Cipro, alla base inglese di Cipro, però comunque è entrato nello spazio aereo turco e la Turchia è stata legittimata ad abbatterlo. Altre fonti vorrebbero il missile destinato alla base NATO di Incirlik, nella provincia sud di Adana, appunto nel territorio turco. Ad oggi, nonostante la matrice, comunque quello che sta avvenendo in Turchia è che l'ambasciatore iraniano è stato convocato presso il Ministero degli Affari Esteri ad Ankara per consultazioni, e poco fa proprio il presidente Erdogan, durante l'iftar in una caserma ad Ankara, ha pubblicamente espresso quella che è la posizione della Turchia, ossia che quello che è successo oggi deve servire da monito affinché non succeda e non ci sia una nuova escalation che riguardi direttamente la Turchia, perché la Turchia manterrà la sua posizione di bilanciamento tra le parti, quello che ha tentato di fare fino ad oggi, cioè di ingaggio diplomatico sia con la parte americana che con tutti gli attori coinvolti, anche con la parte iraniana. C'è da dire che infatti dopo aver intercettato il missile c'è stata la prima telefonata del ministro degli esteri turco Akanfidan con la controparte iraniana. Quindi questo denota che i contatti diplomatici sono vivi e sono attivi. D'altra parte però la Turchia, essendo membro NATO e soprattutto essendo uno Stato che denota anche una sorta di isola felice in uno scacchiere medio orientale, che è anche un Medio Oriente esteso, che si sta infiammando sempre di più, tiene a garantire la stabilità del proprio territorio e quindi dice all'evenienza siamo pronti a intervenire.
Eh sì, perché comunque la Turchia è un paese complesso, membro della NATO, come lei diceva, ma musulmano, potente esercito, ma anche paese che punta a un ruolo da mediatore dei conflitti. L'abbiamo visto non soltanto nello scacchiere medio orientale, ma anche in quello ucraino. E dunque è anche interessante capire che posizione sta assumendo in queste ore e che posizione potrà assumere, se ci saranno degli sviluppi importanti che lo riguarderanno.
Sì, la Turchia soprattutto negli ultimi 4 anni, oserei dire, dopo un periodo di politica molto più assertiva dal punto di vista regionale, ha adottato una sorta di autonomia strategica, cioè consapevole dell'ancoraggio istituzionale, soprattutto a livello di istituzioni internazionali all'interno anche del blocco occidentale, quindi ci riferiamo alla NATO. All'evenienza si è saputo ricavare anche una sorta di autonomia. Ricordiamo anche il tentativo di acquisire il sistema missilistico S-400 dalla Russia, che anche oggi è oggetto di dibattito con gli Stati Uniti.
Sì.
Ma indipendentemente da questo, nelle varie situazioni di crisi regionale, medio orientale e non, la Turchia è riuscita a mantenere i canali diretti. Lo abbiamo visto già nel conflitto del Mar Nero tra Ucraina e Russia, dove appunto i canali sono rimasti aperti e lo sforzo diplomatico è stato notevole, e lo vediamo anche oggi in questa nuova offensiva. Anche per quanto riguarda l'Iran, c'è da dire che la Turchia si era già offerta in passato per ospitare i round negoziali, poi la scelta è caduta sull'Oman,
Sull'Oman, certo.
su
Sì.
altre città, però c'era stato non a livello alto di gerarchia politica, ma a livello appunto di esperti, un round negoziale per quanto riguardava la questione
Certo.
del nucleare a Istanbul.
Ecco.
Quindi tendenzialmente,
Sì.
sì,
No, no, no,
sì.
concluda pure, professoressa.
No, alla Turchia non interessa comunque avere un vicinato in fiamme, anche perché in questo caso specifico la linea di confine con l'Iran è lunga più di 330 miglia, e quindi è consapevole che qualsiasi cosa succeda dall'altra parte del confine ha delle ripercussioni dirette a livello interno, da
Certo.
ultimo la questione dei rifugiati.
Ecco, no, proprio per questo, appunto, interessante questo ruolo della Turchia, questo ruolo da mediatore a cui aspira la Turchia, perché se fosse confermato il fatto che il missile iraniano fosse diretto proprio verso una base in Turchia, allora potremmo presumere che rientra in quella strategia iraniana di far pressione su vari attori geopolitici che in qualche modo a loro volta facciano pressione sugli Stati Uniti stessi. È un po' anche questa la strategia in questa fase.
Sì, bisogna anche capire perché le logiche interne al regime iraniano sono talmente peculiari. Bisogna capire se effettivamente, se questo fosse il caso, il missile è partito direttamente dal centro del potere oppure è stato delegato ad attori regionali, come dire, perché si sa che l'Iran in situazioni di crisi adotta un approccio un po' a mosaico, no? Quindi quando il livello di allerta è massimo, si delegano i cosiddetti attori regionali che agiscono anche
Certo,
indipendentemente. Quindi sulla matrice del missile al momento non
non
abbiamo
abbiamo informazioni
pubblicamente informazioni.
certe. Senta, professoressa, un'ultima domanda, poi la lasciamo andare. È una notizia che in qualche modo richiama la Turchia, quella dei curdi, sappiamo, osteggiati in tutti questi anni dal presidente Erdogan. La notizia però in questo caso riguarda i curdi iraniani che al momento sono rifugiati in Iraq. La CNN dice che gli Stati Uniti starebbero armando le milizie curde iraniane per favorire una rivolta popolare dentro l'Iran. Quanto è verosimile questo scenario anche in base alle sue conoscenze dei curdi, che poi sono tanti e diversi tra Turchia, Siria e Iran stesso?
Sì, i curdi sono tanti e diversi, certo è che storicamente i curdi sono stati alleati, anche se poi alla fine bistrattati dagli Stati Uniti per raggiungere lo scopo che Washington voleva. L'abbiamo visto in Iraq, l'abbiamo visto in Siria, e adesso è plausibile che Washington usi la carta dei curdi per fare pressione, come dire, sul governo centrale iraniano e quindi agevolare quello che dovrebbe essere un regime change. Per quanto riguarda la questione curda, questa è un po' una spina del fianco in questo momento per la Turchia, se fosse vero. rappresenterebbe un momento di criticità, perché con soprattutto di riflesso le nuove dinamiche siriane, la Turchia ormai da tempo ha avviato un processo di normalizzazione per
Sì.
quelle che considera leali armate, le milizie curde del PKK all'interno del proprio territorio, del PYD in Siria, e quindi si è arrivati anche al programma di far sì che queste milizie deponessero le armi e che il PYD venisse inglobato in quello che è un esercito unitario siriano. Nel momento in cui in territorio iraniano, in cui sono presenti delle organizzazioni armate curde, il PJAD, che
Sì.
mi viene chiamato in iraniano, che sarebbe la costola sorella del PKK turco, si ricreasse la questione, ci fosse uno spostamento verso il confine turco, questo porterebbe dei malumori a livello di
Chiaro.
policy maker, ma anche di opinione pubblica in Turchia, e quindi si creerebbero nuove sacche di tensione che nell'eventualità più remota e più estrema potrebbero portare Ankara a mettere in sicurezza il proprio confine.
Accenderebbero, sì, un altro fronte, un altro focolaio. Grazie, professoressa, per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Alla prossima.
Arrivederci.
Era Valeria Giannotta, direttrice dell'Osservatorio Turchia del CESPI. Doveroso questo rispetto a una delle notizie principali di questa giornata, che ha coinvolto anche la Turchia, un altro attore in questo scenario che ormai coinvolge diversi paesi, una guerra regionale conclamata. Dunque, domanda d'obbligo sul ruolo della Turchia in questa fase, come domanda d'obbligo è: che cosa faranno i paesi del Golfo, le monarchie arabe che sono costantemente prese di mira in questi giorni dai droni e dai missili iraniani? Saluto su questo Renzo Guolo, sociologo delle religioni all'Università di Padova. Benvenuto, professore.
Buonasera a voi.
Ecco, l'incognita è l'allargamento ai paesi del Golfo, una delle incognite di questi giorni, se passeranno da una posizione difensiva a una offensiva. Ne hanno le capacità militari o comunque è un rischio troppo grande persino per le monarchie del petrolio?
La capacità militare ce l'hanno dal punto di vista dei mezzi e degli strumenti, anzi, insomma, cioè, Qatar o Arabia Saudita, Emirati hanno armamenti modernissimi, molto migliori, per esempio, in termini di aviazione, dello stesso Iran, solo che poi hanno un problema di risorse umane, non hanno piloti a sufficienza, non hanno addestramento a sufficienza, insomma, quindi loro. Diciamo, il limite è dato non tanto dalla disponibilità dell'hardware, ma in qualche modo del know-how, cioè degli uomini che possono in qualche modo anche impegnarsi in queste operazioni, che presuppone piloti addestrati. Ecco, su questo, insomma, c'è un ritardo, però ovviamente se intervenissero anche loro, insomma, il potenziale militare iraniano è già veramente sottoposto a una pressione durissima da parte americana e israeliana, sarebbe un tassello ulteriore, e quindi la strategia di Teheran è quella di allargare il conflitto il più possibile, perché in qualche modo si riversi in una serie di pressioni da parte degli alleati, gli Stati Uniti in particolare, capaci di convincere Trump sostanzialmente a uscire rapidamente da questa situazione. Per ora non siamo a questo punto.
Eh sì, il tema è questo dal punto di vista iraniano. A proposito di Iran, che poi rimane il focus centrale di tutti questi giorni e ovviamente va sempre tenuto a mente. Senta, professore, ma chi comanda adesso in Iran il regime? Lei l'ha capito?
Beh, il regime in questo momento è in grande difficoltà. Certo, c'è un nucleo duro che in questo momento è costituito sicuramente, diciamo, dai conservatori religiosi, da quello che è stata la struttura chiave del regime quando Ali Khamenei era guida. La Rijani è espressione di questo blocco di potere. E tra l'altro oggi può contare anche sul vicecomandante, sul comandante di Pasdaran, nuovo comandante di Pasdaran, che è stato fino a pochi giorni fa vice appunto dell'armata del corpo dei guardiani della rivoluzione. Adesso attendiamo la conferma ufficiale, ancora non c'è stata, se davvero il figlio di Khamenei, Mojtaba, è stato scelto come leader. Non era certo lui il favorito prima dell'inizio del conflitto, perché anche il padre aveva dei dubbi se in qualche modo andare una sorta di successione che poteva sembrare sia politicamente problematica, perché diventava quasi una successione dinastica, come se si trattasse una monarchia, ma anche dal punto di vista religioso, una successione in famiglia rischiava sostanzialmente di far pensare che ci fosse una santità particolare della famiglia Khamenei rispetto ad altre, che insomma non è molto gradito per motivi un po' complessi legati alla teologia sciita. Però è chiaro che la morte drammatica di Ali Khamenei, la stessa, diciamo, morte che è poco evidenziato, hanno subito i familiari di Mojtaba, insomma, che in qualche modo ne hanno legittimato la martirologia, no? Sono morti la madre, sì, la moglie, il figlio. Ecco, questo può aver indotto questo nucleo stretto, diciamo, del potere, che è fatto, ripeto, da una parte dei conservatori religiosi più vicini ad Ali Khamenei e più dalla parte dei Pasdaran. Noi parliamo sempre dei Pasdaran come se fossero un corpo unitario, ma in realtà i Pasdaran hanno molte facce, molti partiti, molti progetti. In questo momento però sembra, almeno adesso, che a prevalere sia appunto il gruppo che tutto sommato si è stretto attorno, diciamo, al figlio di Khamenei. Siccome il regime sta in piedi su queste due pilastri, Pasdaran e clero conservatore, questo nucleo ha stretto la presa, solo che ovviamente poi il fatto di essere al comando non significa che sa risolvere questa situazione, perché certo, davvero, insomma, se c'è, è davvero a rischio la Repubblica Islamica.
Un profilo, diciamo, soprattutto simbolico, dunque, quello del figlio di Khamenei in questo caso, anche per lanciare un certo tipo di messaggio. Professore, un'ultima domanda. C'è chi dice, alcuni analisti sostengono, in questo momento, al di là del potere centrale, è come se si fossero creati tanti poteri locali, tante divisioni locali all'interno dell'Iran, militari che stiano agendo in autonomia senza comunicare tra di loro, anche per evitare di essere intercettati. È credibile?
Beh, è possibile. L'esperienza della guerra dei 12 giorni che ha, insomma, ha insegnato agli iraniani a mettere a punto un modello definito a mosaico, no? Cioè che in cui ci sono pezzi che si incastrano, ma sono l'uno separato dall'altro, compongono un quadro. Insomma, c'è un problema in Iran, l'abbiamo visto anche con la stessa, diciamo, operazione che ha portato alla morte di Khamenei, così come prima, durante la guerra dei 12 giorni, o all'attentato ancora precedente del leader di Hamas in passato a Teheran. Insomma, le comunicazioni sono controllate dal Mossad, cioè c'è un pieno controllo tecnologico della comunità, per cui paradossalmente insomma, o trovano modi alternativi o si ritorna ai piccioni viaggiatori. Chiaro. Ma è ovvio che, insomma, l'elettronica e il digitale sono, come dire, terreni di incursione per servizi segreti che hanno strumenti, mezzi, abilità per poterlo fare, e gli israeliani lo fanno davvero efficacemente.
Professore, la ringraziamo anche lei, grazie.
Grazie a voi,
arrivederci. Alla prossima. Era Renzo Guolo, sociologo delle religioni all'Università di Padova. E poi terzo fronte, ed è l'ultimo tema che trattiamo in questa puntata, in questi ultimi sei minuti, sono i paesi europei in questo contesto. Che fanno? Perché l'Unione Europea fatica a trovare una linea comune, come vi stiamo raccontando da giorni. La Spagna guida il fronte critico, anche se oggi la Casa Bianca ha detto che Madrid collaborerà. Adesso è arrivata un'agenzia da Madrid che smentisce categoricamente la Casa Bianca. Non c'è nessun accordo sulle basi americane con Washington. Ma poi ci sono anche le altre capitali, Berlino che sembra allinearsi, la Francia che sembra pronta a difendere i propri interessi in Medio Oriente, i paesi del Golfo, amici di Parigi. L'Italia invece non pervenuta al momento. E quindi quanto è possibile un coinvolgimento anche europeo, in che forma soprattutto? Saluto Maria Luisa Fantapie, analista dell'Istituto Affari Internazionali, benvenuta.
Grazie, buonasera a voi.
Allora, quale di questi paesi europei dobbiamo guardare con più attenzione?
Tra sicuramente i paesi più interessanti in questo momento sono la posizione della Francia, che comunque ha dispiegato una forza difensiva nelle acque appunto del Golfo e che ha anche intercettato materiale bellico appunto che era diretto verso gli Emirati Arabi Uniti. D'altra parte la Germania in qualche modo mantiene una posizione molto dura contro l'Iran. Abbiamo visto anche dalle parole di Merz che comunque c'è un allineamento abbastanza chiaro anche sulle posizioni statunitensi, però ecco, invece c'è poi il terzo polo, che è quello della Spagna, che si mantiene appunto completamente critica verso questa guerra. Penso che sia importante capire, al di là poi delle posizioni dei singoli stati, come dal punto di vista strategico l'Unione Europea può e anzi deve, al di là poi del dibattito con chi schierarsi, tra appunto critica alla guerra e invece sostegno ad essa, è il fatto di aumentare il più possibile quelle che sono le sinergie con quei paesi dell'area, soprattutto appunto i paesi del Golfo, che sono un partner strategico importante non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista geopolitico per l'Europa, perché anch'essi vogliono la stabilità da cui dipende la loro economia, da cui dipendono le loro risorse, il mercato appunto sostiene la loro economia. E quindi in qualche modo c'è sicuramente lì un'opportunità in qualche modo su cui lavorare. Infatti si lavora proprio in questo momento a queste sinergie tra Europa e GCC, e penso che questa sia una linea importante da perseguire.
È la linea francese sostanzialmente questa.
Beh, la linea francese è una linea che va al di là poi semplicemente del sostegno alla stabilità, e che si è pure impegnata appunto militarmente poi con le proprie forze appunto in visione difensiva. Quindi è un coinvolgimento più proattivo rispetto ad altro. È vero che per i paesi appunto che hanno le proprie basi, che hanno delle basi americane sul proprio suolo, si pone proprio questo dilemma di essere o meno complici in qualche modo di questo, comunque partecipare a questa guerra. È chiaro che comunque quella che deve essere secondo me il messaggio politico è veramente quello di cercare il più possibile di tornare a una situazione di distensione regionale, che è comunque molto difficile in questo momento, ma anche capire che al di là del dilemma strategico di non poter alle volte dire di no agli Stati Uniti, che probabilmente è anche quello che anche noi come Italia non possiamo fare, vedendo appunto la in qualche modo dipendenza strategica e militare che abbiamo da questi, però è anche vero che è importante anche dal punto di vista della comunicazione pubblica e del messaggio pubblico di non schierarsi, di non appiattirsi sulla posizione statunitense, che comunque non ha lanciato una guerra senza praticamente nessun tipo di giustificazione.
Questo tema ovviamente della guerra preventiva, come viene chiamata da Israele e Stati Uniti, che però in questo momento non sembra avere nessuna base, anzi in questo momento non ha assolutamente nessuna base secondo quelli che sono i principi del diritto internazionale. Ma senta Fantapie, la domanda, visto che lei accennava a questo, la domanda sulle basi americane sui territori dei paesi europei, potrebbero arrivare gli Stati Uniti a un certo punto a chiedercele? Questo cosa comporterebbe per noi? Comporterebbe effettivamente un coinvolgimento nel conflitto?
Le due cose non sono uguali, cioè il fatto di rendere disponibili le basi per rifornimenti è già stato fatto in passato, e questo non implica necessariamente uno schieramento dell'Italia sulla posizione, uno schiacciamento dell'Italia sulla posizione statunitense, quindi le due cose sono molto molto diverse. Per questo Diciamo, ci siamo abituati nel corso dell'ultimo mezzo secolo a una situazione in cui, a parte grandi eccezioni, appunto, però più o meno la posizione statunitense e quella dei paesi europei su questioni di maggiore sicurezza internazionale e globale erano abbastanza allineate, a parte chiaramente nel caso del 2003 con l'Iraq. Certo. E in altri casi. Invece adesso siamo in un momento in cui a causa di una deistituzionalizzazione del sistema Stati Uniti è un sistema politico che chiaramente è sempre più in crisi dal punto di vista non solo dei suoi principi democratici, ma proprio anche della essenza stessa di come è governato. È come una specie di rete di personalità legate a Trump e che appunto sono dirette da Trump stesso. Tutto questo, in qualche modo, questa deriva degli Stati Uniti ci pone anche a noi in una posizione molto più difficile, poiché anche quando vengono prese queste decisioni molto rischiose e estemporanee, come quella appunto di affrontare una guerra che anche qui sembrava potesse essere vinta in modo semplice, invece chiaramente ci sono tutti i segnali di una guerra che continuerà nel medio se non nel lungo periodo, e di come posizionarsi.
Sì.
Per noi come Italia
è completo.
È molto importante da un certo punto di vista sicuramente navigare in queste acque di mezzo, perché ci sono dei legami strategici che non possiamo rompere per vari motivi con gli Stati Uniti, però nello stesso tempo fare tutto il possibile per acquisire tutta l'autonomia strategica possibile insieme agli altri attori europei, ma soprattutto anche quegli attori della regione, come dicevo, nel Golfo. Mm-mm. Che anche essi vogliono appunto che come noi vogliono una
stabilità. Una stabilità, sì, dell'area, ed è questa anche un po' la difficoltà che hanno i paesi europei in questa fase, da cui deriva forse chissà anche il profilo molto basso di Giorgia Meloni in questi giorni. Grazie Maria Luisa Fantapie.
Prego, arrivederci.
Alla prossima. Con i rischi ovviamente che tutto questo potrebbe comportare nel caso in cui si concedessero le basi americane, l'Iran ha detto a quel punto i paesi europei potrebbero essere in qualche modo interpretati come alleati degli Stati Uniti a tutti gli effetti, dunque anche come target militari. Chissà, vedremo come si svilupperanno le varie direttrici nei prossimi giorni, ve lo racconteremo come sempre quotidianamente. Grazie a tutti da Mattia Guastafierro, ciao, a domani.